Saka è sul dischetto del rigore, è il quinto penalty, quello decisivo per decretare un vincitore o per andare ad oltranza. Sapete tutti cosa sta per accadere, l'avete visto con i vostri occhi, avete vissuto quel momento e l'avete fatto vostro. Rimarrà indimenticabile per sempre nelle vostre vite. Lo racconterete ai vostri figli, ai vostri nipoti, alle persone che non hanno potuto provare quelle emozioni speciali, uniche. Vi ricorderete dove eravate, con chi eravate, cos'è successo subito dopo. Sono istanti che durano per sempre. Questa è solo una delle tante istantanee dalla quale potevamo partire, perché dietro ogni singola partita, ogni singola azione, ci sono storie che meritano di essere raccontate. Per interiorizzare ciò che sta per accadere, bisogna capire come si è arrivati fin lì. Perché non è importante sapere solo come si è conclusa la storia, ma soprattutto come si è svolto il viaggio. Bisogna capire perché è così essenziale parare quello stramaledetto rigore. Questa volta c'è qualcosa di più. Non è semplicemente l'avventura della nostra nazionale. È una storia di persone che hanno cambiato il mondo dello sport. Una storia di uomini che meritavano di alzare una coppa in quello che è il tempio del calcio. È il 13 novembre 2017, l'Italia guidata da Giampiero Ventura scende in campo a San Siro per una sfida delicatissima. È la partita di ritorno dello spareggio decisivo per decidere chi andrà ai mondiali 2018. Avversario, la Svezia. I giallo-crociati arrivano a quella gara forti della vittoria per 1-0 in casa. La deviazione netta di De Rossi ha condannato gli azzurri, che ora si trovano con le spalle al muro, obbligati a vincere. Quel match in Scandinavia ha messo alla luce tutte le problematiche presenti in quella rosa. Problematiche che, solo poco più di un anno prima, sembravano inesistenti. Ad Euro 2016, infatti, la nostra nazionale era uscita ai quarti di finale contro la Germania, arrendendosi solo ai calci di rigore tra i rimpianti. Il CT Antonio Conte era stato capace di creare un gruppo unico, pronto a lottare su ogni pallone. Era riuscito a nascondere, grazie alla grinta che riusciva a trasmettere, tutti i limiti di una rosa dal tasso tecnico non molto elevato. Le lacrime di Barzagli a fine partita facevano calare il sipario sul progetto Conte e ne aprivano uno nuovo, incerto, ancora da creare. Tavecchio, dopo aver azzeccato l'ingaggio del suo primo CT, decide di puntare tutto su Giampiero Ventura, dichiarando: è l'uomo giusto per proseguire il lavoro. 68 anni, un'onesta carriera tra A e B e un'idea di gioco simile a quella di Antonio. Si prova a ripetere la staffetta tra i due allenatori che si era verificata a Bari con ottimi risultati. Nessuno, nemmeno il più pessimista dei tifosi, può immaginare il disastro imminente. L'Italia, infatti, nel girone di qualificazione per i Mondiali 2018 trova la Spagna di Del Bosque, che è ovviamente la favorita per il primo posto. Poco importa se gli azzurri avevano battuto le Furie Rosse agli ottavi degli europei. In panchina non c'è più il martello Conte. Il percorso è impervio, la squadra fatica a girare anche nelle partite facili. Il ritorno con gli iberici, che è l'unica occasione per giocarsi il pass diretto per Russia 2018, termina con un sonoro 3-0 per gli spagnoli e la certezza di un secondo posto, che significa spareggio con la Svezia. Nell'annata trascorsa, piano piano all'interno dello spogliatoio si sono insinuate tensione e insicurezza, con la paura di non andare al mondiale che inizia a serpeggiare tra gli azzurri. Ventura ha perso completamente il controllo della squadra e, tra talpe, ammutinamenti e voci di dimissioni, si arriva alla sconfitta nella gara di andata contro gli svedesi. A San Siro, quindi, bisogna vincere. Non esistono altri risultati. Lo stesso CT dichiara: senza mondiale sarebbe una catastrofe. Un disastro sportivo ed economico. La partita è un'agonia. Sull'ultimo pallone, toccato da Chiellini in fuorigioco, l'arbitro fischia la fine del match. 0-0. La Svezia festeggia. Il pass per la Russia è loro. Gli italiani si disperano. Buffon, intervistato a fine partita, piange affranto davanti alle telecamere. Chiede scusa, ma non cerca alibi, non indica colpevoli. Prova anche a pronunciare parole di speranza, che in quel momento sembrano solo un modo di indorare la pillola. Il futuro c'è perché noi abbiamo orgoglio. Dopo delle brutte cadute, troviamo il modo di rialzarci. Lascio una nazionale di ragazzi che faranno parlare di loro. In quella che dovrebbe essere la sua ultima intervista con la maglia azzurra, annuncia che con lui molto probabilmente si ritireranno De Rossi, Barzagli e anche Giorgio Chiellini. Pare la fine di un'epoca, il fallimento di un movimento. In quella fredda serata di novembre, sotto un cielo nero, cupo, si concretizza l'incubo a cui nessuno di noi avrebbe voluto assistere. L'Italia, per la seconda volta nella sua storia, non si qualifica al Mondiale di calcio. La catastrofe è avvenuta. Il movimento azzurro è nel periodo più buio della sua storia. Tavecchio, dopo aver tentato invano di scaricare tutte le colpe su Ventura, rassegna le dimissioni. Il CT viene licenziato. C'è la necessità di ripartire subito e questa volta per farlo bisogna scegliere gli uomini giusti. Non si può più sbagliare. Chiunque arriverà sa che avrà davanti a sé un compito arduo, quasi impossibile. Inizia un periodo di stallo nel quale nessuno vuole prendere il comando della nave alla deriva. Il presidente del CONI Malagò è costretto a nominare un commissario straordinario, Roberto Fabbricini. Quest'ultimo, insieme ad Alessandro Costacurta e Angelo Clarizia, ha il compito di individuare il nuovo CT della Nazionale, riportando in vita un progetto che sembra naufragato. Inizia la rivoluzione in casa FIGC. Gigi Di Biagio viene scelto come allenatore ad interim. La sconfitta in amichevole contro l'Argentina, che è anche l'ultima partita di Buffon con la maglia azzurra, e il pareggio contro l'Inghilterra non fanno ben sperare per il futuro. L'Italia sprofonda al numero 20 del ranking FIFA. Intanto continua la ricerca del nuovo commissario tecnico, ma non è semplice. Per un grande allenatore serve un esborso economico importante e il fondo è limitato. Si punta tutto su Carlo Ancelotti. È lui il primo nome sulla lista e colui che vorrebbero i tifosi. La suggestione però termina subito. Carletto non è convinto. Vuole un rinnovamento importante e delle garanzie che però non gli vengono date. Si parla di un ritorno di Conte, indicato da tutti come la miglior scelta possibile. Si vocifera di Allegri, legato però alla Juventus. Circolano tanti altri nomi, Ranieri, Gasperini e Roberto Mancini. Quest'ultimo è legato allo Zenit da un contratto oneroso, ma ha sempre espresso il suo desiderio di diventare l'allenatore della nazionale. Il momento decisivo arriva a febbraio, quando per puro caso il Mancio si trova a Roma per disputare una partita. Nello stesso albergo risiede il vice commissario straordinario Costacurta. I due si incontrano per un caffè e Roberto inizia ad elencare a Billy tutti i potenziali giocatori che potrebbero servire alla nazionale nei prossimi anni. Mostra tutte le sue conoscenze, spiegando le sue idee di gioco.
Pensai che fosse l'uomo giusto per tirarci fuori dalle tenebre.
Ricorda l'ex giocatore del Milan. E così, a poco, diventa lui il favorito. L'unico davvero convinto che dalle ceneri della mancata qualificazione al mondiale si poteva raccogliere qualcosa. L'unico che si dimostra entusiasta di sedersi sulla panchina azzurra. Tutto questo trova conferma il 28 maggio 2018, quando rescinde il contratto con lo Zenit e il giorno successivo diventa il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. È lui l'uomo su cui puntare. Roberto Mancini, una volta seduto sulla panchina, spiega chiaramente che non tutto è da buttare. Mostra grande fiducia nei giovani giocatori italiani. Secondo lui possono fare grandi cose. L'obiettivo è chiaro. Voglio essere un CT per bene, che riesca a riportare l'Italia dove merita. Sul tetto del mondo e sul tetto d'Europa. Aggiunge che i calciatori che arrivano in nazionale devono tirar fuori il sogno che hanno nel cuore, che è vincere con quella maglia. È il primo segnale, è il solo a credere che ci sia talento, talento che ora nessuno vede. Parte un vero e proprio cambio generazionale, l'obiettivo è dare spazio ai giovani. Vengono esclusi giocatori d'esperienza dando fiducia a ragazzi che avevano già esordito come Donnarumma e Chiesa.
Addirittura nel giro della nazionale passano calciatori privi di presenza in Serie A, come Zaniolo e Tonali. Nonostante le prime amichevoli complicate, come contro la Francia, e una Nations League che ci vede non superare i gruppi, rimanendo comunque nella Lega A, si avverte che qualcosa sta cambiando. Mancini è sicuro del suo lavoro e soprattutto del gruppo che può creare. In un'intervista del dicembre 2018, alla domanda sul sogno che culla da quando si è seduto in panchina, risponde: vincere il campionato d'Europa e del mondo consecutivamente. Una frase che, a quell'epoca, a poco più di un anno dal più grande fallimento azzurro, fa sorridere. Il CT però è sereno, crede in quello che dice e trasmette sicurezza. A marzo 2019 iniziano le qualificazioni agli Europei 2020 e questa volta la strada è in discesa. Con spensieratezza, vincendo tutte le partite, ci si qualifica da primi nel girone con 3 giornate d'anticipo, un risultato mai conseguito nella storia della nazionale. Nonostante le 10 vittorie su 10, una squadra giorno dopo giorno sempre più unita, i dubbi e le perplessità restano. Il disastro accaduto poco tempo prima è ancora ben presente nella mente dei tifosi. La possibilità di dimostrare quanto vale davvero quella squadra però viene posticipata. La pandemia di Covid-19 si abbatte sul mondo intero e costringe la UEFA a rimandare la competizione nell'estate 2021. Mancini, quando viene interrogato sul rinvio dell'Europeo, risponde sicuro: avremmo vinto quest'anno, vinceremo il prossimo. Mentre tutti pongono interrogativi, l'unico certo di avere tra le mani una delle migliori squadre è proprio Roberto. L'anno che trascorre è in realtà utilissimo. L'accesso alla fase finale di Nations League e le prime vittorie per le qualificazioni al Mondiale 2022 permettono al gruppo di consolidarsi e guadagnare certezze. Inoltre, tanti giocatori giovani hanno la possibilità di fare esperienza nelle squadre di club. Ad un anno di distanza, il 3 giugno, la prima parte del blocco azzurro si completa. Lo staff è formato dal team manager Lele Oriali, Daniele De Rossi, arrivato a marzo del 2021, e poi dagli ex compagni di Mancini che avevano giocato con lui nella Sampdoria: Alberico Ivani, Giulio Nucciari, Fausto Salsano e Attilio Lombardo. L'ultimo membro ad entrare è l'amico fraterno di Roberto, Gianluca Vialli. In panchina si forma nuovamente la coppia dei gemelli del gol. Il CT con l'ex attaccante della Samp ha condiviso gioie e dolori dentro e fuori dal campo. Gianluca fino a quel momento ha combattuto una battaglia durissima contro un cancro al pancreas. Il mancio sa che la sua esperienza, la sua voglia di combattere, uniti alla sua umanità, possono essere d'esempio per i giovani ragazzi. Lo vuole al suo fianco, anche perché sa che per fare le cose per bene devi avere accanto degli amici. Inoltre c'è un altro fattore importante: quei due hanno un conto in sospeso con il destino. Negli stessi giorni vengono comunicati anche i nomi dei convocati. Per il CT non è una scelta semplice. Arrivare ai 26 è la parte più difficile, annuncia. I giocatori scelti però dimostrano come effettivamente qualcosa di buono c'era anche quando tutto sembrava perduto. Già, perché sono ben 10 gli uomini che erano presenti nella disfatta contro la Svezia nel 2017. Insieme a loro ci sono giovani interessanti. Con Pessina escluso e poi richiamato all'ultimo secondo al posto dell'infortunato Sensi, si forma il gruppo azzurro. Inizia la spedizione e, anche se in pochissimi ci credono davvero, si parte per vincere. Eccoci all'inizio della fase finale del cammino che è iniziato nel 2018. Serve dimostrare che il movimento azzurro non è fallito, che i detrattori si sbagliano, che si può davvero vincere. C'è da affrontare l'Europeo che non si conquista da tanto, troppo tempo. L'Italia ha vinto solo nel 1968, passando le semifinali grazie a una monetina, quando non esistevano i calci di rigore, e battendo la Jugoslavia in finale a Roma. Dopodiché, solo 2 secondi posti brucianti. Uno ad Euro 2000 contro la Francia, vincitrice grazie al gol del gol di Trezeguet, e uno nel 2012 contro la Spagna dei fenomeni, 4-0 senza storia per le Furie Rosse. Ora c'è Euro 2020, il primo torneo itinerante della storia. 11 città, 11 stadi e si parte proprio da Roma. La capitale ospita la partita di apertura e i quarti di finale. L'Italia nel girone con Turchia, Svizzera e Galles. Un girone non così semplice come sembra. L'11 giugno 2021 gli azzurri aprono il torneo contro i turchi. L'atmosfera a Roma è magica. Mancini entra nella sala per la riunione tattica, guarda in faccia i suoi e annuncia. Una sola cosa importante, massima tranquillità. Le partite di calcio sono fatte per divertirsi. Ha le idee chiare, schiera il suo 4-3-3. Donnarumma tra i pali, Florenzi a destra, Bonucci e Chiellini centrali di difesa, Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo, Jorginho, Barella, Locatelli. E il tridente offensivo, formato da Insigne, Immobile e Berardi. Sul palcoscenico più importante, l'Italia mostra di che pasta è fatta. Pressing, corsa, possesso palla, qualità nelle giocate. Un autogol di Demiral sblocca la gara. Immobile e Insigne la chiudono. 3-0. Il ruggito di Chiellini, che chiude su Burak Yılmaz a tempo scaduto, fa capire quanto sia solida e compatta questa formazione. Partire bene è fondamentale, e ora c'è la Svizzera. La formazione è la stessa, con una sola differenza, Di Lorenzo al posto di Florenzi. Jorginho è il faro in mezzo al campo, tanto che, da quanto parla per guidare la squadra, i compagni lo hanno soprannominato Radio Jorginho. L'Italia gioca con spensieratezza, Spinazzola in forma strepitosa e punta sempre l'uomo, la difesa un muro, il centrocampo solidissimo. L'unico problema sorge al 24esimo, quando Chiellini chiede il cambio per un infortunio muscolare. Prova a fermarsi prima di peggiorare la situazione. È sicuramente uno dei momenti chiave della competizione. Al 26esimo, gli azzurri sbloccano la partita grazie alla sorpresa Locatelli. Sempre lui raddoppia al 51esimo. Il giocatore del Sassuolo vive un sogno. Un anno prima non era mai stato convocato e ora è lì a giocare da protagonista. Dopo la partita, nella sala pesi di Coverciano, è disteso accanto a Jorginho. Gli dice: «Sai, Jorg, se l'europeo non fosse stato rimandato, io oggi non sarei qui». «Ma come?» gli risponde sbalordito il centrocampista del Chelsea. «Sì, non ero mai stato convocato». Manuel solitamente non si butta così in avanti. «Sai, quando mi è venuto così bene il lancio che ha iniziato l'azione, me la sono sentita dentro. Ero troppo gasato per non seguire il pallone. Alla fine ne è valsa la pena». Immobile chiude la gara all'89esimo minuto. L'Italia stupisce tutti e conquista il passaggio del turno. Il centrocampo batte ogni record. Ora bisogna affrontare il Galles e basta un pareggio per sigillare il primo posto. Giornalisti e tifosi, visto l'andamento delle altre squadre, fanno due conti e notano che sarebbe meglio passare come secondi. Il percorso per la finale, sulla carta, sarebbe più semplice. Mancini ha un'occasione incredibile, può rischiare e può valutare se i giocatori che non ha impiegato sono pronti. Cambia 8 calciatori su 11 e l'Italia vince 1-0 con gol di Pessina. Un momento magico per qualcuno che pochi giorni prima era addirittura stato escluso. Quella vittoria ha un significato particolare perché rispecchia la filosofia portata da Roberto, dove non si trovano scuse. Si è padroni del proprio destino. L'Italia vince tutte le partite del girone, proponendo un grande calcio. Si comanda la gara e si soffre tutti insieme quando c'è da farlo. Il gruppo è davvero più unito che mai. Si ride, si scherza, si canta la canzone Notti Magiche che si intonava al Mondiale 1990 giocato a Roma. La scaramanzia per la prima volta sembra avere poca importanza, contando com'è finita quella competizione. Emerge anche il vero inno di questa nazionale. Una canzone in napoletano che si chiama «Ma quale dieta?». Tutti la cantano, Jorginho chiede continuamente il ritornello a Chiellini. Anche i più timidi si lasciano trasportare. E nel pullman azzurro parte la festa. Tutto sembra andare per il meglio, ma molti non sono convinti. Qualche opinionista dice che abbiamo trovato avversari non all'altezza. Ex giocatori esprimono il loro parere. Bartez è sicuro. «L'Italia non mi piace, non farà strada». Anche Vieira conferma. Partite facili, più avanti non saranno un problema. Insomma, l'Italia non è chiaramente tra le favorite. Il tabellone non regala grandi sorprese, a parte gli exploit di Danimarca e Svezia, i team più forti ci sono tutti. Ottavi di finale. Gli azzurri devono affrontare l'Austria di Alaba. È una partita da dentro o fuori. Cresce la posta, sale la tensione. Non si gioca più a Roma, ma a Wembley. Inoltre in campo non c'è di nuovo Chiellini, il capitano. Si sa che senza di lui non è la stessa cosa. Nelle ore prima della partita si vociferava di un suo rientro e invece Mancini opta per una scelta coraggiosa. Lo lascia in tribuna. È consapevole che se non si riuscisse a passare gli ottavi nonostante la sua assenza, allora non avrebbe senso proseguire. Il CT vuole vincere davvero. La formazione è quella titolare, quella vista contro la Svizzera, a parte Verratti che scalza Locatelli. È una gara complicata, fisica. Il gol di Arnautovic al 64esimo fa pensare che il sogno azzurro si possa interrompere, ma il fuorigioco rilevato al VAR ci grazie. Si va ai supplementari e qui cambia tutto. Spinazzola trova Chiesa libero, che in area con uno stop salta il difensore e infila in rete. 1-0 al 94esimo. Vialli corre ad abbracciare Mancini, i giocatori esultano. Il contraccolpo psicologico è importante e 10 minuti dopo di nuovo Pessina chiude la gara. 2-0 ed esultanza in tuffo. Il gol degli austriaci a 7 dalla fine ci fa capire che non si può mollare. Al triplice fischio, l'Italia vince una partita complicata. Una di quelle gare da cui tutte le squadre che vogliono alzare il trofeo devono passare. Pessina, inizialmente escluso dalla convocazione, racconterà qualche settimana dopo. Quando ho colpito il pallone, non ci ho capito più niente. Non ricordo quegli attimi, sono sincero. Correndo nell'esultanza non ho potuto fare altro che gettarmi a terra. Intanto, ecco la sorpresa di questo turno. La Svizzera sbatte fuori la Francia, la strafavorita del torneo. Quell'eliminazione dimostra che per vincere non servono solo grandi nomi, ma prima di tutto bisogna essere squadra. 2 luglio 2021, Allianz Arena, Monaco, quarti di finale. Si scende in campo contro il Belgio di De Bruyne e Lukaku, reduce dalla vittoria contro il Portogallo. Si tratta della squadra in testa al ranking FIFA, ma il gruppo azzurro ora non ha paura di nessuno. Il legame che si è creato tra quei ragazzi è forte. C'è fratellanza, amicizia, amore reciproco. Ognuno è pronto a lottare per chi ha di fianco. Le sensazioni sono positive, contando che è tornato il capitano, Giorgio Chiellini. Chiesa prende il posto di Berardi, il numero 14 è incontenibile e ora deve partire dall'inizio. La partita è stupenda. Dopo che Donnarumma si esalta su De Bruyne, Barella sfonda la difesa belga e incrociando segna. 1-0 al 31esimo. Insigne la porta sul 2-0 con uno splendido gol a giro sul secondo palo. Un calcio di rigore molto generoso permette a Lukaku di accorciare le distanze prima della ripresa. Il secondo tempo è di sofferenza. Al 79esimo accade qualcosa che può cambiare tutto. Spinazzola, protagonista di un europeo pazzesco fino a quel momento, si rompe il tendine d'Achille. Il numero 4 piange disperato. Il CT inserisce Emerson, ma di fatto perde un'arma importante sulla sinistra. L'Italia però con abnegazione, umiltà e cuore vince la partita. Anche il Belgio è sconfitto. È ufficiale, si torna a cantare l'inno a Wembley. Quello che l'Italia sta mostrando in campo e fuori è qualcosa di incredibile, frutto di una rivoluzione coraggiosa portata avanti da Roberto Mancini. Un radicale cambiamento di pensiero che ha sostituito il coraggio all'attendismo, la voglia di osare al temporeggiare, il senso di gruppo all'individualismo. Essere lì vale tanto, ma per essere ricordati serve alzare un trofeo. E ora c'è la semifinale. 6 luglio 2021, Londra. L'avversario questa volta è la Spagna di Luis Enrique, una squadra di giovani che nonostante qualche incertezza nella fase a gironi è riuscita ad arrivare fin lì superando Croazia e Svizzera ai calci di rigore. Gli spalti sono pieni, il clima è straordinario. La partita è bellissima, le due formazioni con ideologie simili si affrontano a viso aperto. Ci sono occasioni da una parte e dall'altra e al 59esimo su una ripartenza Chiesa segue l'azione e con un tiro a giro fa esplodere di gioia i tifosi. Da quel momento però la Spagna sale in cattedra, controlla il gioco e Chiellini e compagni si abbassano. Morata da subentrato al 79esimo pareggia. Le Furie Rosse da quell'istante hanno più occasioni. Ai supplementari l'Italia mostra davvero di saper giocare da grande squadra, disputa 30 minuti di sofferenza. Uniti e compatti come solo i più forti sanno fare nei momenti di difficoltà, si va ai calci di rigore. La tensione è altissima. Locatelli sbaglia, mani sul volto, disperazione. Torna a centrocampo, dove trova Chiellini pronto ad abbracciarlo. Giorgio se lo tiene stretto. Con un errore per parte si arriva al quarto penalty, che Morata sbaglia. Il rigore decisivo spetta a Jorginho. L'oriundo è glaciale. Gol e vittoria.
Le telecamere vanno su Chiellini e Locatelli. Si abbracciano, piangono, corrono. I giocatori esplodono di gioia. I tifosi si riversano nelle piazze. Leonardo Bonucci la descrive come la partita più difficile della sua carriera. Chiese invece la notte più bella vissuta grazie al calcio. Percezioni diverse di un sentimento comune. Bernardeschi, uno di quelli in cui Mancini ha sempre creduto, dandogli fiducia, racconta. 3 anni fa c'era solo un folle che credeva a questa impresa. Quel folle è il nostro allenatore. È tutto vero, l'Italia di Mancini è in finale. Luglio 2021, finale degli europei di calcio. Siamo a Wembley con oltre 60.000 spettatori. Sugli spalti Sergio Mattarella e Matteo Berrettini, reduce da una finale storica a Wimbledon persa contro Djokovic. L'avversario è l'Inghilterra, i padroni di casa. Una squadra fortissima capace di arrivare fin lì subendo un'unica rete in tutto il torneo. È il team di Harry Kane, Sterling e Harry Maguire. I tifosi inglesi sono sicuri che vinceranno. Durante tutte le altre partite disputate hanno cantato il verso di una canzone, It's Coming Home. Quella frase nasconde una storia, una delle molteplici che ci sono prima di una finale. Si tratta delle parole contenute in una canzone pubblicata nel 1996, canzone creata per sostenere la nazionale inglese agli europei che si svolgevano a casa loro. In quell'occasione i tre leoni arrivano in semifinale contro la Germania. La partita termina 1-1 al 120°. Si va ai rigori. Nessuno sbaglia e si va ad oltranza finché un modesto difensore centrale inglese sbaglia. Quel giocatore non è altri che Gareth Southgate, attuale CT dell'Inghilterra. Conquistare l'europeo potrebbe essere il finale quasi poetico di una storia che racconterebbe la sua rivincita. Quello che però non sa è che anche gli sfidanti hanno storie che meriterebbero la stessa conclusione. Mancini, il giorno prima della partita decisiva, infatti dichiara: «Voglio vincere da allenatore quello che non ho vinto da giocatore». Roberto, insieme a Vialli, infatti ha più di una storia da raccontare. La prima è proprio con la nazionale. Tutti intonano Notti Magiche, lo stesso brano che si cantava durante i mondiali 1990. Mondiali in cui Mancini, uno dei giocatori più forti e più in forma in quel momento, non aveva giocato nemmeno un minuto. Vialli invece aveva disputato un torneo al di sotto delle aspettative. Entrambi non hanno mai avuto un buon rapporto con la maglia azzurra e non sempre per problemi loro. In quegli anni chi non giocava in grandi squadre non era ben visto. Ma dopo aver perso con l'Argentina ai rigori, i gemelli del gol si erano presi la loro rivincita vincendo uno scudetto con la Sampdoria e non solo. Infatti nel 1992 erano riusciti ad arrivare in finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, finale che si giocava proprio nella cattedrale del calcio, il Wembley Stadium. Dopo una partita combattuta, un gol di Koeman al 112° minuto aveva scritto la parola fine alla favola della Sampdoro. Vialli in quella partita maledetta aveva sbagliato più di un gol, ma probabilmente per un motivo. Paolo Mantovani, il presidente che aveva portato i blu cerchiati in alto, aveva comunicato prima del calcio d'inizio a tutta la squadra, lasciando i giocatori in lacrime, che al triplice fischio le loro strade si sarebbero divise. E così fu dopo quella sconfitta. Ma adesso quegli uomini sono tornati insieme. Sono di nuovo qui, a Wembley, e vogliono prendersi la loro rivincita. Fortuna vuole che anche in campo ci sono uomini che la desiderano tanto quanto loro, più di tutti Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Due che erano in campo sia nella finale 2012 che in quella maledetta sera di novembre contro la Svezia, quando tutto sembrava perduto. Con la Juventus non sono riusciti ad imporsi in Europa ed ora vogliono quella coppa. Le formazioni entrano in campo, gli inglesi fischiano durante il nostro inno. Giorgio ascolta con gli occhi chiusi e il sorriso stampato in faccia. Si sta godendo ogni secondo. Alla sua età sa che deve farlo ad ogni partita, in ogni occasione. Poco prima, Roberto Mancini aveva raccolto nuovamente i suoi nella sala riunioni. Non mancavano molte ore al fischio d'inizio. Voi sapete quello che siete, e non siamo qua per caso. Siamo noi i padroni del nostro destino. Non l'arbitro, non gli avversari. L'Italia scende in campo senza sorprese. L'Inghilterra invece cambia tutto e si presenta con un inedito 3-4-3. Quel cambio di modulo coglie impreparati gli azzurri, che dopo solo due minuti subiscono l'1-0 con Luke Shaw. La partita, dopo 120 secondi, è diventata una montagna gigantesca da scalare. Davanti abbiamo i padroni di casa e la migliore difesa del torneo. Gli azzurri ci provano ripetutamente. Pickford salva su Chiesa. La partita è in controllo degli uomini di Mancini, che provano ad affondare senza rischiare. Il CT però ha insegnato che bisogna affrontare la partita con allegria. Non si può essere nervosi neanche quando si va in svantaggio. Ha ragione lui, perché nel secondo tempo la tensione sale e i biancocrociati cedono. Al 67esimo Leonardo Bonucci, in una mischia, segna il gol del pareggio. 1-1. A differenza di tante finali che si giocano sui nervi, gli azzurri rimangono padroni del gioco. Si va ai tempi supplementari. Gli inglesi si abbassano e aspettano l'occasione. Al 95esimo c'è quella giusta. Saka scappa a Chiellini, che però non ha nessuna intenzione di farlo passare, e lo stende beccandosi il giallo. Con quel fallo si chiude di fatto la partita. Si va ai rigori. La tensione è altissima, forse un po' meno per noi. Nessuno si aspettava l'Italia lì, mentre gli inglesi sono obbligati a vincere. Berardi segna, Belotti sbaglia, mentre Kane e Maguire fanno 2-1. Bonucci riporta in parità, Rashford apre troppo. Berna, freddissimo, fa 3-2. Da qui sale in cattedra Donnarumma, che ha fatto il fenomeno per tutto l'europeo. Para su Sancho. Jorginho sbaglia il rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria. Ora tocca a Saka, che si incammina verso il dischetto del rigore. Chiellini gli urla Chiricocio, il grido maledetto nato in Sud America. Spera che sbagli, e infatti ci pensa Gigio. L'Italia è campione d'Europa, ce l'hanno fatta. Donnarumma è immobile, dapprima sembra non aver capito. Agli altri non importa, lo sommergono in corsa. Mancini si abbraccia con tutto lo staff, piange insieme a Vialli. Si sono presi la loro rivincita 29 anni dopo. Sono loro il simbolo di questa vittoria più di chiunque altro. L'Italia ha fatto qualcosa di grandioso, recuperando una partita che sembrava persa. Quel gruppo di ragazzi ha vinto giocando con il sorriso sulle labbra, sapendo prima di tutto di essere umani. Il calcio dà e il calcio toglie. L'amicizia tra i ragazzi ha reso possibile tutto questo. È una vittoria che significa riscatto. Il gruppo ha vinto contro tutto e contro tutti. Chiellini, con la fascia da capitano, alza la coppa. Siamo campioni d'Europa per la seconda volta. Da qui in poi ci sarebbero mille istantanee da raccontare. Gli inglesi che si sfilano la medaglia, Spinazzola con la coppa in mano, Bonucci e Chiellini con il trofeo nel letto, l'arrivo a Fiumicino, le parole di Mattarella e di Draghi, il pullman scoperto, la felicità della gente. Ci sono le lacrime di Bernardeschi, la pasta asciutta di Bonucci, il percorso di chi è partito dai dilettanti. Arrivare fino a quel punto non è stato semplice. Un sogno coltivato per anni, inculcato nella testa fino a diventare realtà. Il sogno di un'unica persona che ci ha creduto fin dall'inizio, Roberto Mancini. Ora non ci resta altro che sederci e osservare, senza giudicare, perché la sua visione non finisce qui. Vuole vincere consecutivamente europei e mondiali. E in fondo, chi siamo noi per dirgli che non può farcela?